Fedi, in 2 giorni abbiamo visto il Parlamento salvare dapprima il ministro Lotti sotto indagine per l'inchiesta Consip, poi l'Aula del Senato ha salvato il senatore azzurro Augusto Minzolini dalla decadenza da senatore a seguito della condanna definitiva per peculato con interdizione dai pubblici uffici. I senatori del PD che hanno votato assieme a Forza Italia per salvare Augusto Minzolini sono stati 19. Il salvataggio a cui abbiamo assistito è un voto di scambio?
Assolutamente no, basta guardare le condizioni oggettive dei due casi per capire che non c'è nessun legame e non è stato possibile il cosiddetto voto di scambio, per la semplice ragione che nel primo caso abbiamo Lotti, abbiamo un ministro in carica che sostiene di non aver commesso un fatto per il quale ancora non è stata avviata neanche la fase processuale, quindi siamo ancora nella fase delle indagini. Qui si può discutere semplicemente se esistessero le condizioni politiche affinché il ministro Lotti facesse un passo indietro, e qui la discussione è aperta a qualsiasi interpretazione. La nostra posizione è, per questo che abbiamo votato contro la mozione di sfiducia, che tale è, abbiamo votato contro perché riteniamo che quando un ministro dice che quei fatti non sono stati commessi, sarà compito poi di chi indaga provare il contrario, e c'è massima fiducia nei confronti di un ministro in carica. Nell'altra situazione invece abbiamo una sentenza. Cos'è che è accaduto al Senato e secondo me è molto grave, su questo dovrebbe riflettere prima il Senato e poi anche in parte i senatori del Partito Democratico? È che una parte di senatori del PD sono entrati nel merito della sentenza, e questo è molto grave, perché una sentenza, che piaccia o meno, che la si ritenga giusta o meno, che riguardi persone di destra o di sinistra, le sentenze vanno sempre rispettate. Quindi il voto sulla applicazione della legge Severino doveva essere un voto chiaro. Secondo me noi dovremmo rivedere tutte le procedure, perché se c'è una legge dello Stato approvata dal Parlamento che riguarda la decadenza di un senatore o di un deputato una volta che c'è una sentenza, in questo caso l'attuazione di quelle norme, essendo le sentenze di un altro ramo del nostro potere istituzionale, cioè il potere giudiziario, quelle sentenze devono essere applicate automaticamente, cioè che ci sia la Camera di riferimento, Camera dei Deputati o Senato, che si pronuncino sulla applicazione della sentenza, a mio avviso è assolutamente incredibile, come sarebbe assolutamente fuori luogo il voto segreto. Quindi noi abbiamo nel nostro ordinamento parlamentare ancora dei meccanismi molto strani che si prestano a queste situazioni, per cui alcuni senatori in quella vicenda Minzolini hanno ritenuto di entrare nel merito della sentenza. Beh, mi pare che sia davvero inconcepibile che ciò avvenga, dovremmo assicurarci che quando si tratta di applicare una legge ci sia l'applicazione automatica e che non debba essere la Camera di riferimento a entrare addirittura in questo caso nel merito di una sentenza. Capisco entrare nel merito di un'indagine giudiziaria, a volte le giunte sono obbligate quasi a farlo, anche se non dovrebbero, perché l'unica cosa che la giunta deve verificare è che vi sia l'assenza di persecuzione da parte di un potere politico verso di un potere giudiziario nei confronti di un parlamentare. Ma a volte è, diciamo, quasi necessario entrare nel merito. In questo caso, anche se qualcuno avesse voluto farlo, non andava fatto, ed è questa la ragione per cui anch'io mi metto nella condizione di dire è stato commesso un grave errore.
Fedi, dopo aver parlato di Minzolini e del ministro Lotti, passiamo ad un altro il ministro della giustizia Andrea Orlando, che sembra il candidato alle primarie PD con più seguaci. Si ritrova in questa impressione?
Ma noi abbiamo il congresso, che è articolato in due momenti. Abbiamo il momento delle convenzioni, quindi fase 1, in cui saranno gli iscritti ai circoli che si pronunceranno rispetto alle mozioni congressuali. E in questa fase, diciamo che potrebbe prevalere uno dei tre, il giudizio qui su chi prevarrà in rapporto al numero di iscritti, che ricordiamo è chiuso, le iscrizioni al PD si sono chiuse il 28 febbraio, da quel momento solo coloro che si sono già iscritti potranno partecipare alla fase congressuale 1, i dati sono abbastanza discordanti. In ogni caso io credo che Andrea Orlando è ben posizionato, così come è ben posizionato Matteo Renzi, per fare una campagna legata alle mozioni congressuali che sia intensa e che sia importante per il partito. Ecco, speriamo che nelle mozioni, che tra l'altro sono state da poco pubblicate, speriamo che in quelle mozioni ci siano passaggi e riferimenti, inclusa anche quella di Emiliano, che non voglio eliminare dalla possibile sfera di vincitori, ci saranno riferimenti importanti anche a programmi e a posizioni alternative, perché questa è la vera sfida, avere nei programmi posizioni alternative e diverse tra loro. Se ciò non dovesse avvenire, si voterà chi tra questi tre è più all'altezza e più in grado di guidare sia il Partito Democratico che di essere il candidato alle prossime elezioni politiche. E se si votasse solo su questa impostazione, chi è il candidato che potrà sconfiggere sia il Movimento 5 Stelle che i populismi che provengono da destra, che il centrodestra, che la Lega Nord, è secondo me Matteo Renzi.
E veniamo al decreto sui voucher, che esclude di fatto il voto referendario del 28 maggio. Tanti denunciano un immediato ritorno al nero. È possibile?
No, innanzitutto ora dobbiamo impegnare il governo, perché è necessario che su questa materia vi sia un decreto d'urgenza, sia perché fa sparire una norma che fino ad oggi è stata applicata, fa sparire un sistema che fino ad oggi era utilizzato da moltissime aziende, moltissimi lavoratori che godevano di questa opportunità, rischierebbe di creare una situazione di difficoltà oggettiva rispetto alle possibilità occupazionali che in questo paese ancora purtroppo non sono come vorremmo. Quindi dobbiamo fare un appello al governo affinché con un decreto riesca a creare uno strumento alternativo e che sia più in linea con i problemi che il voucher ha creato in questi anni. Quindi io credo che su questa sfera sia i promotori del referendum che coloro che in Parlamento si sono battuti per migliorare il Jobs Act hanno delle proposte, e da quelle proposte il governo possa partire. Il voucher è stato eliminato non solo per evitare che ci sia il referendum, ma voglio dire, non c'è nulla di male se rispetto a un quesito referendario che ha ottenuto il sostegno dei cittadini rispetto a un referendum che in questo momento creerebbe una situazione oggettivamente dal punto di vista politico di grave difficoltà sia per la maggioranza sia per il Partito Democratico, ma anche per il Paese, anche per l'Italia. Se in questo momento si elimina il voucher e si pensa a uno strumento nuovo che possa sostituirlo, è assolutamente positivo secondo me. Quindi abbiamo fatto bene a prendere questa decisione, assumerla come decisione politica e adottarla in Parlamento.
Fedi, ma cosa è rimasto dei 3 anni di governo Renzi?
Ma è rimasto molto, perché il Jobs Act non era solo il voucher. Il voucher tra l'altro non è neanche uno strumento innovativo introdotto dal governo Renzi. Il voucher esisteva già da molti anni. Non a caso anche esponenti politici come Prodi, come altri, hanno criticato la scelta di eliminarlo e hanno chiesto che ci sia uno strumento sostitutivo. Quindi a mio avviso la scelta è stata più politica che tecnica. Dal punto di vista tecnico riusciremo ad affrontare questo tema e a risolverlo. È rimasto molto, è rimasto l'azione di governo che è riuscita in molti aspetti, voglio citare, il confronto con l'Europa non è stato mai così serrato, non è riuscito mai a ottenere tanti risultati come quando è stato Matteo Renzi al governo, il tema dell'immigrazione, come lo abbiamo affrontato e come siamo riusciti a sensibilizzare in un momento di grave difficoltà, perché i populismi dove trovano terreno fertile, noi siamo riusciti non solo a rendere l'Italia un esempio di intervento serio per salvare vite umane, ma anche di un paese che nonostante tutto, nonostante quello che a volte giustamente i media ci raccontano a proposito di società che sull'immigrazione speculano, di imprenditori che sull'immigrazione fanno soldi, che purtroppo accade, e in questo senso noi dobbiamo continuare a fare un'azione forte di contrasto, ma nonostante tutto questo, nonostante questi piccoli episodi che ci vengono raccontati e che devono essere perseguiti, l'Italia continua a essere una guida su questo tema e credo che Matteo Renzi abbia fatto molto in quella direzione. Sul Jobs Act è innegabile che gli incentivi hanno aiutato l'Italia in un momento di grave difficoltà ad uscire dalla crisi economica e a far riprendere l'occupazione. Non è un caso che ora gli indicatori economici sia sull'export ma anche sull'occupazione cominciano a dare segnali positivi e c'è un'Italia che lentamente comincia a crescere anche come immagine nel mondo. Siamo riusciti a ridare un'immagine diversa. Certo che i problemi che abbiamo sono talmente tanti, anche le condizioni politiche sono talmente difficili che in qualche momento torniamo ad essere il vecchio paese che soffre, ecco, anche dal punto di vista politico. Mi pare che siamo riusciti a dare una bella immagine di noi stessi pensando a una riforma costituzionale che poi poi i cittadini hanno bocciato. Certo, la parola dei cittadini è sempre l'ultima, quindi non si può dire che quella bocciatura non sia stata un patto politico e un patto importante, ma certamente i partiti politici e le formazioni politiche, anche la divisione interna al PD, hanno favorito quel risultato e credo che sia stato un grave errore non riuscire a fare la riforma costituzionale, non approvare l'Italia. Ci troveremo ora in una situazione sicuramente diversa dal punto di vista politico e meglio posizionati per continuare ad uscire dalla crisi e dal tunnel e far riprendere l'Italia ad essere un paese importante come è sempre stato.
E concludiamo con una contingenza allarmante. Lei ha spesso richiamato l'attenzione sulla necessità di sostenere ed ampliare l'uso della lingua italiana nel mondo e con la lingua anche la cultura ad essa legata. Assistiamo ora alla vendita di alcune sedi e relativa chiusura degli istituti italiani di cultura nel mondo. Si sente di dissentire da questa operazione di smantellamento avviata dal governo e si propone di attivarsi per arrestarla?
Noi siamo già attivati, siamo permanentemente attivati, nel senso che su questa partita promozione di lingua e cultura italiane nel mondo ancora non vediamo dove si vuole andare a parare. Nel senso che dopo l'annuncio di questo mega investimento fatto proprio a Firenze da Renzi e dall'allora ministra Giannini di 150 milioni di euro, che non sono tanti ma non sono neanche pochi, sono una cifra significativa in un momento in cui invece questo settore della promozione e diffusione della lingua italiana all'estero nei governi precedenti, il governo Berlusconi, si era assistito solo a tagli, quindi un ritorno agli investimenti era un fatto assolutamente innovativo, però non sappiamo in che direzione andremo. La riforma 153 del 71, cioè tornare a pensare a una promozione e diffusione che si articoli con strumenti nuovi, di fatto è diventato una riga sulla legge delega sulla buona scuola e un decreto legislativo che è un pezzo di burocrazia sindacale, quindi secondo me dal punto di vista sicuramente normativo non abbiamo fatto nulla, abbiamo creato le condizioni affinché tutto passi nelle mani di una direzione generale che ha adesso i soldi e gli strumenti e deciderà con grande flessibilità e questo non è secondo me un grande risultato. Non sappiamo il protocollo tra il governo e la Dante Alighieri, in che direzione vada e cosa si prefigga e non sappiamo, perché i segnali sono negativi, cosa si intenda fare con gli istituti di cultura, perché se si chiudono istituti in Europa e si vendono sedi, il governo dovrebbe motivare questa scelta e spiegarla al Parlamento. Infine gli enti gestori, è sicuramente positivo che si siano mantenuti i fondi, anzi si pensi di aumentarli per gli enti gestori, ma non è certamente positivo che ancora non esista una certezza e una visione che nel tempo dia la certezza a questi enti che ci sarà un impegno da parte dello Stato italiano. Continuiamo ad andare di anno in anno sperando che l'anno successivo sia migliore e che non ci siano tagli. Ecco, non mi pare che questa sia la miglior proiezione dell'italiano e della cultura italiana nel mondo. Crediamo che invece su questo il governo debba uscire con delle proposte di ampio respiro, ecco, cosa che è mancata in questi anni.
Durante questo Intercomitas che si terrà questo fine settimana, di cosa parlerete?
Ma l'Intercomitas di Adelaide è un'occasione importante per la semplice ragione che coglieremo l'opportunità e ho ricevuto dal presidente Quaglia assicurazione in tal senso, avremo l'opportunità di affrontare i temi all'ordine del giorno in maniera molto breve e sintetica e poi invece in una parte significativa dei lavori ci dedicheremo ai temi più generali della presenza delle nostre comunità italiane nel mondo e in particolare in Australia, di internazionalizzazione, di opportunità in campo culturale, in campo economico-commerciale, nel campo della rappresentanza e credo che sia significativo che lo si faccia anche in lingua inglese con un confronto molto aperto con anche le comunità di italici che non sempre si sentono rappresentate dagli strumenti della rappresentanza tradizionale della comunità italiana e che invece a mio avviso vanno maggiormente coinvolti perché rappresentano quella parte di comunità che va oltre i 5 milioni di cittadini italiani e che invece è composta da persone che amano l'Italia, che vogliono avere un rapporto forte con l'Italia e noi dobbiamo saper cogliere queste opportunità, quindi bene al Comitas di Adelaide per questa iniziativa e noi saremo lì per discutere con loro e fare delle proposte.